Dio, vieni a salvarmi.
Signore, vieni presto il mio aiuto. Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Confletibus sacrat in abstinentia fusas quadragenaria. Scrona cor al me cordium in finir magus
compia la beata speranza, si manifesti la gloria del nostro Salvatore.
Solo è mia rupe, mia salvezza, mia roccia di difesa, non potrò vacillare.
Fino a quando vi scaglierete contro un uomo per abbatterlo tutti insieme, come muro cadente, come recinto che crolla.
Tramano solo di precipitarlo dall'alto, si compiacciono della menzogna,
con la bocca benedicono, nel loro cuore maledicono.
Solo in Dio riposa l'anima mia, la mia speranza.
Lui solo è mia rupe, mia salvezza, mia roccia di difesa, non potrò vacillare.
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria, il mio mio saldo rifugio, la mia difesa è in Dio.
Confida sempre in Lui, o popolo, davanti a Lui e fondi il tuo cuore. Nostro rifugio è Dio.
Sì, sono un soffio i figli di Adamo, una menzogna a tutti gli uomini. Insieme sulla bilancia sono meno di un soffio.
Non confidate nella violenza, non illudetevi della rapina.
Alla ricchezza, anche se abbonda, non attaccate il cuore.
Una parola ha detto Dio, due le ho unite, il potere appartiene a Dio. Tua, Signore, la grazia,
secondo le sue opere, tu ripaghi ogni uomo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Si compia la beata speranza, si manifesti la gloria del nostro Salvatore.
Fa risplendere su di noi il tuo volto, donaci, o Dio, la tua benedizione.
Pietà di noi e ci benedica, su di noi faccia splendere il suo volto,
perché si conosca sulla terra la tua via, fra tutte le genti la tua salvezza.
Di noi popoli Dio, di noi popoli tutti,
esultino le genti e si rallegrino, perché giudichi i popoli con giustizia, governi le nazioni sulla terra.
Di noi popoli Dio, di noi popoli tutti.
La terra ha dato il suo frutto, ci benedica Dio, il nostro Dio.
Ci benedica Dio, che lo temano tutti i confini della terra.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Come era nel principio e ora è sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
Fa risplendere su di noi il tuo volto, donaci, o Dio, la tua benedizione.
In Cristo l'universo è creato e tutto sussiste in Lui.
Ringraziamo con gioia Dio, Signore nostro Gesù Cristo,
perché ci ha messi in grado di partecipare alla sorte dei santi nella luce.
Ci ha liberati dal potere delle tenebre. Ci ha trasferiti nel regno del suo figlio diletto.
Per opera del quale abbiamo la redenzione, la remissione dei peccati.
Cristo è immagine del Dio invisibile, generato prima di ogni creatura.
È prima di tutte le cose. Tutte in lui sussistono.
Tutte le cose sono state create per mezzo di lui e in vista di lui.
Quelle nei cieli e quelle sulla terra, quelle visibili e quelle invisibili.
Egli è il capo del corpo che è la Chiesa, è il principio di tutto,
il primogenito di coloro che risuscitano dai morti, per ottenere il primato su tutte le cose.
Piacque a Dio di far abitare in lui ogni pienezza, per mezzo di lui riconciliare a sé tutte le cose,
rappacificare con il sangue della sua croce gli esseri della terra e quelli del cielo.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
In Cristo l'universo è creato e tutto sussiste in Lui. Lettura dal Vangelo secondo Marco. Il primo giorno degli azimi, quando si immolava la Pasqua, i suoi discepoli gli dissero: «Dove vuoi che andiamo a preparare perché tu possa mangiare la Pasqua?» Allora mandò due dei suoi discepoli, dicendo loro: «Andate in città e vi verrà incontro un uomo con una brocca d'acqua, seguitelo. Là dove entrerà, dite al padrone di casa: il maestro dice: dov'è la mia stanza in cui io possa mangiare la Pasqua con i miei discepoli? Egli vi mostrerà al piano superiore una grande sala, arredata e già pronta. Lì preparate la cena per noi». I discepoli andarono e, entrati in città, trovarono come aveva detto loro e prepararono la Pasqua.
Prosegue la nostra lettura degli anonimi della passione di Marco. Prima che Gesù possa consumare con i discepoli la sua ultima cena, il racconto dell'Evangelista ne descrive i preparativi. è un episodio spesso di minore importanza, ritenuto così, vede tra i suoi protagonisti, almeno in questo Vangelo, in quello di Luca, altri due tra gli anonimi della passione: l'uomo con una brocca d'acqua e il padrone di quella casa in cui da lì a poco entrerà Gesù. Sono due persone, anche se poi l'evangelista Matteo per qualche ragione semplificherà e farà comparire solo un tale, al quale i discepoli si dovranno rivolgere per trovare una stanza per la Pasqua. Anche i discepoli scelti da Gesù, come abbiamo sentito, per questo compito, non sono identificati. Marco chiarisce che sono due dei discepoli, Matteo non dice nemmeno il numero, Luca invece darà loro un nome. Sono Pietro e Giovanni. Degli altri anonimi appena ricordati, l'uomo che porta l'acqua e il padrone di casa, come già della donna che ha unto il capo del Signore, non si dice nulla. Si troveranno in città, il primo andrà incontro ai discepoli, l'altro semplicemente si farà trovare nella sua casa. Nemmeno questa viene identificata, sappiamo solo che la sala dove si terrà la cena è al piano superiore. La preparazione della Pasqua per gli ebrei era importante. Basterà ricordare quanto fossero dettagliate le prescrizioni rituali a riguardo della prima Pasqua, quella narrata nel libro dell'Esodo. Ma molti elementi in questa pagina rimangono comunque oscuri. Non si capisce, ad esempio, da dove Gesù stia impartendo queste direttive. Se chiede ai discepoli di andare in città, forse si trovavano, come si capirà poi nel proseguo del racconto della passione, sul Monte degli Ulivi. Oppure Gesù era a Betania, la città, Gerusalemme, è comunque poco distante, a pochi passi. Si capisce però che Gesù sta davvero osservando le prescrizioni della legge per celebrare la Pasqua all'interno delle mura di Gerusalemme, secondo le disposizioni che vigevano già dalla riforma di Giosia, che prevedevano in origine come gli agnelli venissero sacrificati nel Tempio e sempre nel cortile del Tempio si dovesse consumare la cena pasquale. Poiché però per l'eccessivo numero dei pellegrini questo diventava impossibile, i farisei, che Gesù sembra seguire per questa occasione, avevano disposto che la Pasqua venisse celebrata almeno nella città di Gerusalemme, dentro le mura, fuori dal Tempio, purché l'agnello venisse immolato nel recinto sacro. Ecco perché Gesù vuole andare in città. Ma non sappiamo nulla di queste persone anonime che sono in città. Della prima si dice anzitutto che era un uomo, e questo per alcuni risulterebbe strano. Da questi dettagli, infatti, si è dedotto che si trattasse per alcuni di un esseno, cioè un membro di una setta, di un gruppo giudaico dei Pii, mai nominato nei Vangeli, ma noto agli storici del tempo e tra i cui simpatizzanti vi sarebbero stati anche Lazzaro, Marta, Maria. Questa tesi, avanzata negli anni Ottanta da un archeologo benedettino, ha ancora dei sostenitori. Ma altri osservano che la scena di un uomo che porta un vaso d'acqua non deve sembrare così inconsueta. Nel mondo orientale era la donna, certamente, a procurare l'acqua per i bisogni domestici, ma qui si potrebbe trattare di un servo, di un padrone di casa. o forse più probabilmente di un acquaiolo, ossia di un operaio incaricato del trasporto di acqua per fini commerciali. Secondo uno storico del tempo, Giuseppe Flavio, esisteva un vero e proprio commercio d'acqua a Gerusalemme, soprattutto nelle festività e nei periodi di siccità. In occasione delle grandi feste, in particolare quella di Pasqua, quando centinaia di migliaia di ebrei venivano a Gerusalemme, il consumo di acqua aumentava enormemente. Un altro archeologo ha analizzato la pagina dal suo punto di vista e ha provato a immaginare che quell'uomo anonimo potesse prendere l'acqua dalla fonte Gihon o proprio dalla piscina di Siloe, i luoghi dai quali a Gerusalemme ci si serviva dell'acqua che poi si portava a casa o finiva in alcune cisterne. Ma anche qui rimaniamo nell'ambito di sole ipotesi. Quale spiegazione allora per l'uomo con l'anfora dell'acqua? Tertulliano, nel trattato sul battesimo, dà un'interpretazione sacramentale a tutta la scena. La figura di quest'uomo sarebbe un simbolo per mostrare come il sacramento dell'acqua, il battesimo, scaturirebbe dall'ultima cena, l'Eucaristia, che da lì a poco si celebrerà in quella sala al piano superiore. Scrive Tertulliano: la Pasqua è il giorno più solenne per conferire il battesimo, essendosi compiuta la passione del Signore. Non sarà incongruente interpretare come una prefigurazione del battesimo il fatto che Gesù, accingendosi a celebrare la sua ultima Pasqua e inviando i discepoli a prepararla a Gerusalemme, disse: incontrerete un uomo che porta l'acqua. Con il segno dell'acqua indicò il luogo dove celebrare la Pasqua. È un'interpretazione molto efficace, ma forse anche qui c'è una soluzione più semplice. L'acqua era la bevanda ordinaria di ogni pasto dell'ebreo del tempo, quindi ne serviva molta. Ricorda uno studioso importante dello scorso secolo, Jeremias, che il vino, come quello dell'ultima cena, si beveva solo in circostanze festose. Altrimenti nella vita di ogni giorno si prendeva vino in genere per scopi medici. Il vino era considerato un farmaco. Solitamente si beveva acqua, come alla colazione del mattino, si legge in diverse fonti giudaiche, che consisteva in pane con sale e una brocca d'acqua. Nulla di speciale, allora, a riguardo di questo primo anonimo, di cui si dice soltanto che porta dell'acqua, che era un uomo, e dovrà condurre i discepoli in una casa. E del secondo poi non si dice nient'altro che fosse il proprietario, oikodespotes, di una stanza al piano superiore di una casa. Se invece ci concentriamo sul significato di tutta la pagina, scopriamo che la preparazione della cena di Gesù ha già dato molto filo da torcere sin dall'antichità. E si comprende anche perché gli interpreti moderni preferiscono il racconto di Matteo, più asciutto, privo di dettagli, perché se il testo di Marco che abbiamo sentito viene letto male, Gesù può risultarne un mago, un chiaroveggente, a causa di quegli elementi che qualcuno descrive come di stampo divinatorio, e che appunto Matteo evita di riportare. Come sa Gesù che ai discepoli verrà incontro un uomo che porta dell'acqua? Come sa in quale sala si dirigerà e che il padrone sarà disposto a cedere una stanza? I commentatori più prudenti ammettono che la scena ha un carattere meraviglioso e suggeriscono di leggerla a partire dal pensiero teologico di cui sarebbe al servizio. In altre parole, per comprenderla bene, se ne deve cercare lo scopo, che per Marco è mostrare la consapevolezza, la libertà, la conoscenza soprannaturale di Gesù, che è padrone della situazione, come lo sarà da lì a poco, durante l'intera passione. Ecco perché alcuni interpreti, accentuando il carattere teologico che abbiamo detto, hanno visto nella scena una leggenda costruita ad hoc. Diversi altri però ne ribadiscono la storicità e le coincidenze, chiamiamole così per adesso, riguardanti l'uomo con l'acqua e il padrone di casa, si spiegherebbero ammettendo che Gesù aveva già predisposto tutto segretamente con qualcuno in città, per evitare che Giuda o i sacerdoti del Tempio, che stavano ormai cercando il Signore per arrestarlo, scoprissero dove sarebbe andato a celebrare la Pasqua. Questa soluzione fu avanzata anche da San Cirillo d'Alessandria. Però, ha notato ora una studiosa, non convince, perché il Gesù di Marco dice esattamente ai discepoli di seguire quell'uomo con la brocca ovunque entri, cioè in qualunque abitazione, e non proprio, come si legge nella traduzione CEI, là dove entrerà. Vi è dunque un'ulteriore possibilità per comprendere quanto sta accadendo e che però ha bisogno di una prospettiva diversa. Quella con la quale abbiamo riletto questa pagina finora è certamente corretta, ma lo sguardo storico, pur necessario, non è sufficiente per mettere un punto. Serve uno scarto, un colpo di reni, che può venire solo dal trovare un'altra spiegazione al ruolo che questi due anonimi svolgono all'inizio della passione di Gesù. Perché dunque si trovavano proprio lì, al posto giusto, al momento giusto? Come poteva sapere con certezza il Maestro che i suoi discepoli avrebbero incontrato questi due uomini? Sono davvero coincidenze? Una risposta viene da un confronto letterario con l'intero Vangelo di Marco, anzi con le pagine appena precedenti, e così si scopre che questa scena della preparazione della Pasqua si può confrontare con l'ingresso di Gesù a Gerusalemme, pochi giorni avanti. Anche in quella occasione Gesù mostra di avere tutto sotto controllo. Invia due discepoli nel villaggio vicino, sa che troveranno un puledro su cui nessuno è ancora salito, prevede anche l'obiezione di alcuni presenti che penseranno a un furto, e Gesù dice loro di rispondere che non è un'angheria. Il puledro verrà restituito. I discepoli vanno. E avviene proprio così, come il Signore aveva detto. In tutte e due queste situazioni, Gesù è ritratto dall'Evangelista come un vero profeta. Romano Guardini ha sottolineato che non è semplicemente un veggente o un indovino. Se alcuni avessero talenti o doti di tale tipo, scrive, questo non equivale ancora a una profezia. Uno non diventa profeta per doti, doni, disposizioni, ma in virtù dello Spirito di Dio. Non il fatto di vedere il futuro costituisce il profeta, ma il suo interpretare la storia in direzione della volontà salvifica di Dio. Mentre la nostra vita terrena ha uno sguardo così miope, Gesù dunque vede le cose sul piano di Dio, e questo accade ancora di più, spiega Guardini, nel tempo cruciale della passione, cioè nelle sue ultime ore. Quelle che per noi, che abbiamo poca fede, sono semplici coincidenze, per il Signore sono ben altro. E forse di questo ci accorgiamo anche noi, guardando indietro nella nostra vita. Commentava il filosofo: in questi ultimi giorni è come se Gesù attingesse forza su forza da se stesso e si armasse per la lotta estrema. Così il suo ingresso messianico a Gerusalemme è un evento profetico, perché se già da tempo la profezia era cessata con il profeta Malachia, quella voce che aveva taciuto ora si solleva ad un grado supremo per lo spirito di profezia. E quindi lo stesso avviene per la preparazione della cena. Il racconto è colmo della stessa tonalità profetica dominante nell'altra pagina, quella dell'entrata a Gerusalemme. Ed è così perché quell'ultimo banchetto di Gesù che sta per iniziare con l'istituzione dell'Eucaristia rientra nel disegno di Dio, e infatti da quella cena deriverà per sempre la memoria dell'amore con cui Gesù ci ha amato. Così, se usciamo dal racconto di Marco, possiamo ritrovare anche altrove nella scrittura questo linguaggio così speciale della profezia. Ci sono diversi esempi, ma colpisce che i rabbini abbiano discusso su come potesse essere possibile che un grosso pesce ingoiasse il profeta Giona proprio mentre questi veniva gettato dalla nave. La frase di Giona al capitolo 2: il Signore dispose che un grosso pesce inghiottisse Giona e fosse salvato dall'annegamento, nell'antico Midrash Pirkei dei Rabbi Eliezer viene interpretata così: quel pesce era stato designato proprio per questo già dai 6 giorni della creazione. Era lì, sin dall'inizio del mondo. Per questo si dovrebbe tradurre: il Signore aveva già disposto che un grosso pesce inghiottisse Giona. E i rabbini avevano detto lo stesso, esattamente nello stesso Midrash, dell'asino di Abramo, che si trovava sul Monte degli Ulivi, cioè nei pressi del Monte Moria, dopo la legatura di Isacco, e che sarebbe rimasto lì ad attendere pazientemente la venuta del Messia per essere la sua cavalcatura. Un puledro d'asino che, come abbiamo appena ricordato, Gesù sa bene dove trovare per entrare a Gerusalemme, e che da secoli era al posto giusto. A servizio di un profeta, insomma, si china tutto l'universo, perché tutto l'universo è creato da Dio. In conclusione, riprendiamo la domanda che ci siamo posti anche la volta scorsa: cosa serve a noi soffermarci sulle storie di coloro che non hanno un nome nella passione di Marco? Cosa serve a noi immedesimarci e identificarci con esse? L'uomo con l'anfora dell'acqua e il padrone di casa sono figure sbiadite, senza contorno, a meno che non si osservino a partire da quello sguardo che mette in conto anche la provvidenza di Dio. Che fossero 2 semplici uomini, o 2 esseni, o un servo, o un padrone di casa, quello che conta è che abbiamo che abbiano dato il loro umile contributo, che d'altro canto conferma la sovranità di Gesù in maniera semplice. Hanno fatto qualcosa di apparentemente insignificante. Il primo ha indicato una strada. Quante volte ci sarà accaduto di dire prosegua a 500 metri, poi a destra. L'altro ha dato a disposizione di Gesù un locale per una cena. Ma hanno aiutato il Messia. A loro non è stato richiesto altro, non dovevano fare altro, perché d'ora in avanti il protagonista è solo il Signore. È Lui che metterà a disposizione quanto Egli solo può dare, la sua vita, cioè il suo corpo e il suo sangue. Quello che viene chiesto a noi, come ai due anonimi dei preparativi per la cena pasquale, è di essere pronti anche per qualcosa che sembra insignificante, ma che agli occhi di Dio è invece indispensabile, proprio come il grosso pesce per Giona e l'umile asino per il Messia.
Hey. gentibus ad illudendum et flagellandum et crucifigendum.
Mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente, e santo è il suo nome.
Di generazione in generazione la sua misericordia si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore,
ha rovesciato i potenti dai troni, ha innalzato gli umili,
ha ricolmato di beni gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote,
ha soccorso Israele suo servo, ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli, amen.
Tradetur enim gentibus ad illudendum et flagellandum et crucifigendum.
Dio Padre ha stretto con il suo popolo un'alleanza nuova ed eterna nel sangue del suo Figlio e continuamente la rinnova nell'Eucaristia, memoriale della nostra redenzione. Pieni di gratitudine innalziamo a Lui la nostra umile preghiera.
Benedici il tuo popolo, Signore.
Benedici il tuo popolo, Signore.
Guida i popoli e i loro governanti sulla via della tua volontà, perché promuovano lealmente il bene comune.
benedici il tuo popolo, Signore.
Conferma nella vocazione coloro che hanno abbandonato ogni cosa per seguire il Cristo, tuo Figlio. Fa che siano un Vangelo vivente e una prova autentica della santità della Chiesa.
Benedici il tuo popolo, Signore.
Tu che hai creato gli uomini a tua immagine e somiglianza, fa che sia eliminata ogni ingiusta discriminazione fra uomo e uomo e fra nazione e nazione.
Benedici il tuo popolo, Signore.
Riconduci gli erranti alla tua verità e amicizia. Fa che impariamo a tendere loro la mano a imitazione della tua bontà.
Benedici il tuo popolo, Signore.
Oggi ricorre la memoria del transito del Padre San Francesco. Ti chiediamo, Padre, per la sua intercessione di diventare sempre più conformi al Figlio tuo, morto e risorto per amore nostro.
Benedici il tuo popolo, Signore.
Tu che ispiri e compi ogni santo proposito, custodisci le comunità religiose perché possano rimanere sempre aperte e disponibili ad accogliere la tua volontà.
Benedici il tuo popolo, Signore.
Prendi con te nella gloria i nostri fratelli defunti, perché ti lodino in eterno nella festosa assemblea dei tuoi santi.
Benedici il tuo popolo, Signore.
Fate le vostre qui es in cielis, santificetur nomen tuo, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentatione, sed libera nos a malo.
Sostieni sempre, Signore, la tua famiglia nell'impegno delle buone opere. Confortala con il tuo aiuto nel cammino di questa vita e guidala al possesso dei beni eterni. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
Amen.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo Spirito.
Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo.
Amen.
Andate in pace.
Rendiamo grazie a Dio.
Stella Celi extirpavit, quel actavit Dominum.
Mortis pessem quam plantavit, primus palem sominum.
Ipsa stella nunc dignetur, sidera cum pescere.
Quorum bella plebem celum, vide mortis ulcere.
Opissima stella magis, ab este succurre nobis.
Prodi nos domina, nam filius tu.